24 aprile 2014. Incontro con Giancarlo Restelli per la presentazione del libro I deportati politici dell'Alto Milanese nei lager nazisti. Una conferenza tenuta col patrocinio della città di Castellanza presso il CESIL di via Pomini a Castellanza il 24 aprile del 2014.
Allora, io desidero come prima cosa leggervi la nota introduttiva scritta da Luigi Botta, presidente dell'Anti di Legnano, il mio presidente. Vi prego, insegnate ai giovani quello che è stato. Fatelo sapere, perché coloro che non sono più non siano solo ombre, ma uomini innocenti che hanno pagato anche per le nostre colpe dell'indifferenza. Queste parole, pronunciate da Steven Alan Spielberg al momento di ricevere l'Oscar per il suo film Schindler's List, mi sono tornate alla memoria nel momento in cui il professor Giancarlo Restelli propose all'Ampi la pubblicazione di un libro che ricordasse le portate dell'Alto Milanese nei lager nazisti. Da quel giorno sono passati quasi 2 anni ed ora questo progetto si è tramutato in realtà. Queste le parole di Luigi Botta. Questa sera parleremo di alcuni vostri concittadini che nel 1944 sono stati arrestati nelle loro case, a lavoro, in fabbrica, in strada, e sono spariti. Le famiglie non hanno saputo più nulla di loro. Nella nostra zona, nella fascia che va da Magenta a Saronno, da Ro a Gallaratte, questo è accaduto a ben 321 persone, spariti, così, senza lasciare tracce. Ma non erano morti, erano stati deportati nei lager nazisti in Germania, in Polonia, in Austria, quegli stessi lager che voi già conoscete abbastanza bene perché legati alla Shoah. Mauthausen. Busen. Buchenwald. Flossenburg. Dora Mittelbau, dove c'erano le fabbriche sotterranee di armi segrete. Sono nomi che evocano storie terribili. Lì sono finiti i vostri concittadini. Ci sono finiti, ci sono vissuti e alcuni ci sono morti. Ma chi erano questi deportati? Il 321 dell'Alto Milanese? E quelli di Castellanza, chi erano e perché furono deportati? Questo libro è frutto del lavoro di docenti, di professori universitari, come valore aggiunto è frutto anche del lavoro di studenti. È un lavoro che è durato 2 anni, però in realtà non è durato solo 2 anni, perché questo libro si avvale della ricerca fatta dall'Università di Torino, che ha scritto, ha recuperato tutti i nominativi dei deportati politici italiani in 3 volumi. Ed è durato diversi anni questo lavoro. Vale anche del lavoro di Dario Venegoni, che ha curato in particolare i deportati del lager di Bolzano. Il lager di Bolzano è quello in cui sono finiti, in cui hanno collaborato a una resistenza interna, in cui si sono innamorati i genitori di Dario Venegoni, Ada Bufolini e Carlo Venegoni, i famosi fratelli Venegoni di Legnano. Tra le pagine di questo libro ci sono storie di operai, per esempio quelli che sono stati catturati in seguito agli scioperi di gennaio, famose zone deportate della Francotosi di Legnano, quelli dell'Ercole Comerio di Pistor Sizio, Francotosi il 5 di gennaio, poi dopo 5 giorni e 10, stessa storia, SS, mitragliatrici, gente messa al muro, presi, portati, spediti nei campi di concentramento. A marzo è toccato, tra quelli più conosciuti, l'Isotta Fraschini di Saronno. Però ci sono anche storie di disegnatori, storie di medici, i vostri concittadini. Ci sono storie di studenti, di artigiani, di pochi agricoltori, elettricisti, fornai, militari, impiegati, insegnanti, ingegneri, per il regime della Francotosi di Legnano, che è stato anche torturato nella carcere di San Vittore prima di essere spedito nei campi di concentramento. Storie di sacerdoti, ad esempio Don Mauro Bonzi di Legnano, ma non è lui. Storie di partigiani, Candido Polli di Legnano, abbastanza noto, e abbastanza noto per gli amici di Angioletto, anche Angelo Castiglioni di Pistor Sizio. E poi ci sono persone che non c'entravano assolutamente nulla, come per esempio Alvise Mazzon dell'Ercole Comerio di Pistor Sizio, era il gruista della Comerio. L'SS hanno messo al muro un po' di persone, il comandante dell'SS ha detto chi lavora mangia, chi non lavora non mangia. E Alvise Mazzon ha fatto un gesto, se oh, finalmente si mangia. Beh, questo gesto è stato interpretato male dal comandante dell'SS, è stato interpretato come un gesto di sfida, è stato messo al muro anche lui, che non c'entrava nulla, che forse, non lo so, magari era anche pure di idee fasciste, è stato messo al muro, è stato mandato in campo di concentramento ed è morto Gusen poco dopo la liberazione. L'iter per tutti questi 321 deportati era più o meno lo stesso. Venivano arrestati, incarcerati nel carcere di zona più vicino, magari quelli di Castellanza sono finiti a Legnano, questo non c'è dato sapere, però è anche probabile, oppure a Busto. Dopodiché venivano inviati al carcere di Milano, di San Vittore, dove la vita era particolarmente dura, mentre ai bracci tedeschi, dove c'erano anche torture, sia nei sotterranei che addirittura nelle celle. Per il regime, per esempio, era stato torturato in cella. Oppure venivano interrogati e torturati in altri luoghi dell'orrore, tipo l'albergo Regina, famoso con gli interrogatori dell'SS. Oppure dai fascisti della polizia politica fascista della Mutti in via Rovello. Quindi a Rovello, per esempio, è stato torturato per 10 giorni Pierino Venegoni, dei fratelli Venegoni di Legnano. 10 giorni di tortura, poi spedito nel campo di prigionia di Hickdorf, in Germania, dal quale erano una famiglia di persone veramente speciali. Pierino Venegoni è riuscito a scappare. Pochi giorni prima della liberazione è riuscito a tornare dalla Germania in Italia a piedi. Si sono incontrati a Verona con il fratello Guido, che era andato in macchina a cercarlo, e casualmente si sono incontrati proprio per strada. Dopodiché, da Milano venivano spediti, quando c'era bisogno di fare un po' di spazio nel carcere. Ah, se vi interessa, c'è questo libro, lo trovate anche in biblioteca. Sei petali di sbarra e cemento, che riguarda questi luoghi dell'orrore di Milano. Venivano appunto presi, deportati, prima in un campo di transito in Italia, a Carpi, Fossoli, e poi dopo la metà del 44 a Bolzano, Grace, perché erano diventati troppo difficili con l'avanzata degli americani, con i bombardamenti, i mitragliamenti troppo difficili, i trasporti da Carpi. Allora si utilizzava il campo di Bolzano, in cui era stato appunto incarcerato Carlo Venegoni, famoso qua in zona, e Carlo Venegoni è riuscito a scappare, aveva costituito un comitato di resistenza interna al campo e, tra le varie cose, dall'interno del campo ha organizzato una sua fuga ed è riuscito a scappare e rientrare alla grande nella resistenza regnanese, Valle Olona, e poi andato in Liguria. Nei lager, da qui, sempre con carri e bestiame, da questi lager italiani, venivano spediti nei lager d'Oltralpe. Nei lager veniva loro tolto tutto, anche il nome, diventavano un numero. Questo è il triangolo rosso col numero, per esempio, di Carlo Venegoni. E venivano classificati o come politici o come Schussteflinge, deportati per motivi di sicurezza. A volte la classificazione avveniva già direttamente a Milano, altre volte dipendeva dall'estero del momento della guardia che li doveva classificare, e alcuni deportati hanno cambiato più volte la classificazione passando da un campo all'altro, perché non è che arrivavano in uno e ci rimanevano vita. C'è chi ha passato, forse è il record, 9 campi, uno in fila all'altro, e non è neanche uscito, oltretutto, non è uscito vivo. La maggior parte dei 321 deportati dell'Alto Milanese sono finiti nel campo peggiore, quello di Mauthausen. E questo spiega anche il fatto che molti, la maggior parte, vi sono morti nel lager. Infatti il 53,6% dei deportati dell'Alto Milanese è morta nel lager, contro una media che è media nazionale, che è del 42,51%, una media più alta proprio perché venivano inviati in questo campo particolarmente duro. E Gallarate ha addirittura il primato di aver raggiunto il 75,3% di morti. E dovete considerare che il destino dei deportati politici non era direttamente, immediatamente, la soppressione, come spesso veniva con gli ebrei. Per i deportati politici, quello che interessava alla Reich era di spersonalizzarli e di sfruttarli fino alla morte con il lavoro. Avete letto le opere di Primo Levi? Ecco, lui era un ebreo, però è stato catturato come partigiano, e tutto ciò che ha vissuto e che poi ha raccontato, l'ha raccontato come triangolo rosso, come deportato politico. Quindi adesso avete un'idea di che cosa hanno vissuto i vostri concittadini e gli altri dell'Alto Milanese. Ma perché questo libro? Perché dopo 70 anni parlare ancora di queste cose? Beh, la memoria storica è importante. Non si può costruire il futuro se non si conosce il passato, ed è importante anche ricordare quello che è successo, queste cose terribili, per evitare che accadano un'altra volta. Poi noi, a loro, ai deportati politici, dobbiamo tutta la nostra riconoscenza, perché, come diceva prima Danino, è anche grazie a loro, al loro sacrificio, che noi godiamo di questa libertà e che abbiamo la Costituzione più bella, una delle più belle che ci sono al mondo. E poi dai deportati noi possiamo anche imparare molto, perché noi spesso ci lamentiamo di tutto, andiamo in panico, andiamo in depressione per cose tutto sommato futili. Loro sono riusciti ad avere il coraggio, la forza di affrontare cose per noi enormi. Da questo punto di vista, il più bel libro che mi è capitato di leggere, proprio in quest'ottica, è stato scritto da Enea Fergnani, un avvocato milanese, che ha scritto il libro Un uomo tra i numeri, oppure Scordatevi di essere vivi. Cambia il titolo, è un'edizione a distanza di alcune decine di anni, ma le parole sono esattamente le stesse identiche, lo trovate in biblioteca. Enea Fergnani, la prima notte passata nel lager di Mauthausen, si è ritrovato sdraiato sulla costola rotta, incastrato tra i corpi nudi dei compagni, non riusciva a respirare, era disperato, gli sembrava di impazzire. E si è detto: impazzire? Per cosa? Per questo? È riuscito a riprendere il controllo della sua mente, il controllo del suo corpo, è riuscito a organizzare fino alla fine una resistenza interna, salvando un sacco di persone in vari modi, ed è rimasto anche dopo nel lager per organizzare rientri. Quanta forza! Credo che il miglior modo per rendere omaggio ai nostri deportati, Castellanza, quelli della Sardegna, non sia tanto leggere le loro storie scritte su questo libro, quanto imparare da loro, imparare la forza che noi abbiamo ma dobbiamo tirarla fuori, imparare la generosità, perché quello che loro hanno fatto non l'hanno fatto per se stessi, l'hanno fatto per tutti gli altri, imparare il coraggio, imparare il valore delle cose. E dobbiamo anche imparare a difendere noi quella libertà che loro ci hanno donato a così caro prezzo.